Allora ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna. Beh, si parlerà di un libro che esce proprio in questi giorni e che magari potrà accompagnare parecchi di voi, come si dice, nella lettura estiva sotto l'ombrellone o a casa al fresco, insomma da qualche parte. Il rock nell'underground romano negli anni 70, scritto da Roberto Aceti. E beh, un racconto di quell'epoca musicale che caratterizzò la nostra città e che caratterizzò anche l'Italia, perché poi la musica underground, cosiddetta rock prog, caratterizzò molti periodi di quegli anni 70, coinvolgendo più città, ma in questo caso ci si concentra su Roma e quindi vengono trattati anche parecchi gruppi con interviste approfondite. Va bene, parleremo meglio tra poco. Ora ci ascoltiamo una formazione proprio romana dell'epoca, 1973, si chiamavano L'Uovo di Colombo, questa è Vox Day.
Thank you.
La musica è quella dell'Uovo di Colombo, una delle varie formazioni tirate in ballo nel libro molto interessante, un bel tomo che è stato scritto da Roberto Aceti, Rock nell'underground romano negli anni 70, anzi ecco che sto lanciando anche la diretta video su Twitch che potete vedere anche dal sito di Radio Città Aperta, e quindi metto in primo piano Roberto che ha con sé anche il libro che vi mostra insomma la sua sostanza. Allora, ben trovato Roberto Aceti, ciao.
Ciao, buon pomeriggio e un saluto agli ascoltatori.
Allora, esce ad agosto, quindi non so se è già stato pubblicato o no, è in uscita questo libro dal titolo Il Rock nell'Underground Romano negli anni 70. Beh, un lavoro che nasce originariamente, come si scrive anche in introduzione, da una tesi che tu hai fatto tanti anni fa al DAMS di Roma con appunto questo tema. Tesi che ha ottenuto anche la lode, o mi ricordo male?
La lode no, però 110 l'ho preso.
Quindi ottimo risultato, ed è rimasta lì la tesi. Poi hai sempre pensato un po', voglio tornarci sopra su questa operazione che ho fatto, su questa tesi che ho fatto. Finché, ecco, partendo diciamo come base da quella tesi, quella l'hai distrutta, l'hai ricostruita con un lavoro insomma certosino, andando a coinvolgere tante band con interviste approfondite, band romane dell'epoca e via dicendo. Insomma, lascio raccontare a te meglio tutto quanto.
Va bene, va bene. Allora, partiamo dall'inizio, perché io ero studente al DAMS di Tor Vergata 2005-2006 e mi trovavo che dovevo praticamente definire l'argomento della tesi. Ne avevo proposti alcuni, però non riscontravano le simpatie dei professori, dei docenti, altri erano difficili da realizzare. E un giorno, quindi ero in una fase di stallo, e un giorno in internet, navigando casualmente, vidi questa foto di un musicista e, dall'aspetto un bizzarro, curioso, era un mix fra Frank Zappa e Salvador Dalì.
Okay.
Quindi quando ho visto questo, chi è? E nella didascalia c'era scritto leggenda del rock romano.
Era Sandro Oliva.
Bravissimo, Sandro Oliva. E allora lì ho visto leggenda, dico come leggenda, io non lo conoscevo io questa persona, leggenda, e poi underground romano, quindi dico, c'è stato un underground romano negli anni 70, allora, mi ha interessato la cosa e ho proposto la tesi a un professore che era quanto più distante dalla musica rock, uh-huh. Perché al DAMS si studiava tutt'altro, e ha accettato e quindi ho fatto la tesi. Poi, come hai già anticipato te...
Ma tu già ascoltavi prog in generale o no?
No, questa è una bella domanda, un po' mi vergogno a dirlo, però va bene, dai. Ho iniziato la tesi non sapendo nulla assolutamente di progressive, di rock romano.
Quali erano i tuoi ascolti dell'epoca?
Erano il classico, Led Zeppelin, Pink Floyd, quelli rock, no? Così, di romano conoscevo solo il Banco, mm-hmm. Qualche canzone, poi neanche tutta la discografia, però mi interessava l'idea, poi ero un amante di Roma in toto, insomma, qualsiasi cosa riferita a Roma, poi il rock, dico dai proviamoci, potrebbe essere interessante, poi a me è sempre piaciuto fare cose di cui ero attratto, quindi mi stimolava la sfida. E ho fatto bene, perché poi sono entrato in un universo fatto di suoni, colori.
E come hai iniziato? Nel senso, non sapendone nulla, ecco, da che cosa sei partito?
Dall'elenco telefonico, proprio come si faceva tanti anni fa. Io ho iniziato, ho preso i nominativi di alcuni dei membri storici di quella band. Vedevo, magari abitano ancora a Roma, quindi Roberto Aceti, vediamo qua, ce ne stanno sei. E ho provato a chiamare tutti, buonasera, lei è quello che ha suonato nell'Uovo di Colombo che abbiamo ascoltato adesso? Molti dicevano di no, però poi dopo, quando beccavo e trovavo l'interessato, mi ricordo che c'era sempre questo silenzio di 4-5 secondi, e lì già capivo che era lui, che non rispondevano subito, rimanevano in silenzio, poi, scusi, chi è lei?
E invece i gruppi come li hai scoperti? Nel senso, come sei, prima di arrivare all'elenco telefonico, che ne so, l'Uovo di Colombo, gli altri, ecco, come li hai approcciati?
Allora, il primo passo che ho fatto, posso nominarla una radio concorrente, però andai a Radio Rock.
Sì.
mi ospitarono, c'era Giannotti, il DJ, che insomma era un grande esperto, e mi diede alcuni dischi nominativi, eccetera, eccetera. Lì ho preso nota e da lì ho cominciato la ricerca.
Okay.
Poi internet, poi man mano che scavavo e andavo avanti.
Quindi ti ha appassionato proprio come...
Sono stato contento di averla fatta, perché ho scoperto un universo veramente interessantissimo.
Assolutamente, assolutamente, anche perché poi ci sono dei nomi sicuramente che hanno scritto delle pagine importanti della musica rock, non solo romana ma italiana, dischi che poi sono stati anche spesso ristampati nel corso degli anni, gli originali valgono un bel po' chiaramente.
Vero, verissimo.
E quindi sei partito con questa tesi 110 e poi che succede?
E poi io, finita la discussione, laureato a posto, però avevo sempre questo senso di... ho lasciato le cose a metà perché sapevo di non aver trattato tutti i gruppi e questo purtroppo l'ho dovuto fare per motivi di tempo, perché comunque la tesi la dovevo discutere entro tot. E quindi non avevo avuto il tempo materiale di intervistare tutti. E sta cosa però mi è rimasta sempre un po' in gola così. E dico, no, la devo completare. Anche una questione mia personale. Dico, magari ci faccio un libro. E nel corso degli anni un paio di volte ho ripreso in mano la tesi, e intervistando anche nuovi gruppi e persone. Però poi dopo, per un motivo o per l'altro, lavoro, vita, ho interrotto. La svolta è stata col Covid, lì ho guardato la tesi che avevo sul comodino e ho detto, Roberto, questo è il momento che la finisci. Allora l'ho ripresa in mano, però che è successo? Rileggendo quello che avevo scritto quando avevo 24-25 anni, riletto da un quarantenne, dico no, queste cose non vanno bene, troppi giudizi soggettivi, troppe cose che non mi tornavano più, e allora ho deciso di riscriverla completamente, mantenendo un tono più oggettivo possibile e concentrandomi esclusivamente sulle fonti primarie, ovvero le interviste che ho fatto e che avrei fatto nel corso del tempo, gli articoli delle riviste specializzate degli anni 90 a 2000, Raru, Music Box e quant'altro, e altri articoli e interviste trovate su YouTube e in internet, ma soprattutto le fonti primarie dell'epoca, perché negli anni 70 esistevano parecchi giornali e riviste specializzate che trattavano di musica e che stavano analizzando il fenomeno rock che era appena arrivato in Italia. La rivista più famosa, tu probabilmente lo ricorderai, è Ciao 2001.
Chiaro, sì.
Che era un settimanale che pubblicava anche negli anni 60, aveva cominciato la pubblicazione.
E poi nei tempi recenti escono dei Ciao 2001 con articoli delle varie epoche del passato.
Esatto. Poi c'era, è arrivato più tardi nel 73, Sound Flash, che aveva un layout tipo Melody Maker, mm-hmm. tipo un giornale in bianco e nero così, e che poi nel 75 è diventato Nuovo Sound. E poi c'era Sound Flash, era un altro giornale che ha avuto vita breve, però ha pubblicato roba interessante, e Qui Giovani.
E come quindi, li hai recuperati tutti questi?
Questa è stata forse la parte più difficile del libro, devo essere sincero, perché non è facile reperirli. Ciao 2001 è un giornale molto comune, però reperire tutti i numeri era una sfida. E ho provato biblioteche, eccetera, niente. Ho trovato qualche collezionista, però purtroppo hanno sempre rifiutato, anche se ho offerto un previo pagamento per il disturbo, niente, non hanno voluto, fino a quando destino ha voluto che incontrassi un famoso collezionista nazionale, lui pure vive qua a Roma, e io ho telefonato e lui mi ha detto, va bene dai, vieni la settimana prossima, ti faccio venire, io ho tutti i numeri, diciamo 2001, Sound Flash, Super Sound, Nuovo Sound, vieni qua e te li guardi. Io sono rimasto a bocca aperta, quindi sono andato a casa di questa persona squisitissima, che ringrazio, senza di lui il libro non sarebbe potuto essere completato. E mi ricordo, sono entrato in questa casa, mi sentivo come un bambino in un negozio di dolciumi, che tu potevi prendere qualsiasi cosa. Ero lì proprio estasiato, tutti i numeri, queste riviste, poster originali, e sono andato varie volte dalla mattina alla sera, ci ho perso 3-4 diottrie per questa cosa, però ne è valsa la pena, e così ho avuto accesso a tutti i numeri.
Libro fatto con vera passione, come si dice. E ne abbiamo ascoltato L'Uovo di Colombo, che sono tra i gruppi che tu hai tirato in ballo e che ha intervistato. Ecco, cosa possiamo dire? Due battute su di loro.
Beh, qui posso dare un giudizio di merito perché non l'ho dato sul libro, è un gran bel disco. Anche il pezzo che hai
omonimo.
Anche il pezzo che hai messo è stato un bel pezzo. È un gruppo che ha avuto vita breve, molto breve, però intensa. Tant'è vero che poi loro hanno aperto nel 73 le date italiane dei Deep Purple, 4-5 date, e sono stati loro ad aprire, hanno inciso questo disco e poi subito dopo si sono sciolti per diversi, principalmente per problemi economici e disinteresse della etichetta discografica, però hanno lasciato una traccia, un segno, e i musicisti che hanno preso parte a questo disco poi negli anni si sono contraddistinti poi per la loro qualità, ottimi turnisti.
Adesso ho scelto anche gli Albero Motore, che ci dici?
Hai fatto benissimo, guarda.
Qualcosa su di loro prima di ascoltarli?
L'Albero Motore era un gruppo particolare perché professavano un genere di musica leggermente differente dal classico hard rock, prog, jazz rock che insomma c'era a Roma in quel periodo. Loro avevano più una sonorità west coast americana, un po' più cantatoriale, e hanno fatto un disco a mio avviso molto godibilissimo, sai, quello che metti anche in sottofondo e vai.
Quello del 74, il grande gioco, parliamo.
Esatto, ottimi, ottimi strumentisti, e poi purtroppo Fera, il chitarrista, anche è morto poche settimane fa. E comunque l'unico disco che hanno fatto, hanno avuto un'intensa attività, poi si sono sciolti nel 75, inizio 75, è un disco che consiglio a tutti.
Noi ci ascoltiamo Landru per quel che riguarda Albero Motore, poi torneremo a parlare con il nostro ospite Roberto Aceti, il rock nell'underground romano negli anni 70. La musica è quella degli Albero Motore, altro estratto in questa chiacchierata che stiamo realizzando con Roberto Aceti per quel che riguarda il libro che si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70. Allora, bene, in questo libro hai tirato in ballo tante band, ne cito alcune: Il ritratto di Dorian Gray, e poi Il Punto, I Panna Fredda, Paese dei Balocchi, Teoremi, Metamorfosi, Rovescio della Medaglia, Quella Vecchia Locanda, Spirale, Buon Vecchio Charlie, Bauhaus, che non sono i Bauhaus di Peter Murphy, no, ma altri, Gli Albero Motore, L'Uovo di Colombo, I Semiramis di Zarrillo e tanti altri. Non hai voluto volontariamente inserire tre nomi che sono sicuramente noti. Uno l'hai citato anche prima, quello del Banco, e poi anche gli altri due
gruppi famosi romani che insomma oltre il Banco c'erano i Goblin e il Perigeo, li ho volutamente scartati perché comunque esiste già uno studio delle biografie su di loro, e quindi non mi andava di ripetere ciò che è già stato scritto e che si può trovare facilmente in rete o in libreria, e quindi
preferivi insomma dare spazio, esatto, a qualcuno che magari ha avuto meno ecco, evidenza, seppur poi sono tanti dischi, almeno parecchi di questi anche ristampati nel corso del tempo, magari poi ci sono anche delle brevi biografie dentro le copie ristampate. È comunque un libro che mancava, si può dire questo, ed è un libro che raccontiamo come si può reperire, perché poi ecco, è un'autoproduzione.
Esatto, esatto, è un'autoproduzione. Allora, io da metà settembre sarò ospite in diverse biblioteche comunali per appunto presentare il libro, e quindi durante questi incontri poi ci sarà anche occasione per acquistarlo nel caso. E al momento ho già alcune date, però altre se ne aggiungeranno a inizio settembre, perché adesso tutti stanno chiudendo per le vacanze, eccetera. Ho già alcune date: Palestrina, Marino, Allumiere, Civitavecchia, Grottaferrata, e altre se ne aggiungeranno dopo, quindi vado
anche
lì.
Anche Roma, immagino.
Allora, no, per Roma la situazione è un po' più diversa, perché io ho provato a contattare le biblioteche comunali, però mi hanno detto che non trattano i libri autopubblicati. Più di qualcuno mi ha risposto così, adesso io non so se è vero, però sembrerebbe che non c'è le autoproduzioni non gli interessano.
Quindi tocca trovare qualche locale, magari, esatto, suonare insieme a una di queste e presentare il tutto insieme a una di queste band, perché alcune sono attive.
Sì, sono attive, vive e vegete, te ne posso citare alcune, se vuoi, che sono ritornate nel corso degli anni, perché c'è stato un interesse crescente per questo movimento, il movimento storico, e questo ha portato i gruppi e i musicisti storici a riformare le band,
sì,
grazie a questo rinnovato interesse. Quindi ecco che abbiamo nuovi dischi del Rovescio della Medaglia, abbiamo nuovi dischi dei Semiramis, che sono tuttora in tour, hanno suonato poche settimane fa in Messico, a un grosso festival, e loro hanno suonato lì. Poi ci sono i Flea e l'Uovo di Colombo, pure si sono riformati e stanno suonando. La Raccomandata, che ha fatto dei dischi molto belli. E, Reale Accademia di Musica, il Buon Vecchio Charlie, gruppo mitologico romano, che si sono riuniti da pochissimo. Adesso parteciperanno a alcuni festival prog italiani e stanno registrando anche il nuovo album. Pensa a te, dopo 50 anni, 40 anni, 50 anni, il secondo album. E poi ci sono le Metamorfosi e tanti altri, sono ritornati in pista.
E quindi insomma è un buon modo per approfondire il discorso su una realtà musicale che è stata quella del prog romano, perché poi sostanzialmente sono tutti gruppi prog quasi, no?
Sì, negli anni 70 diciamo che c'erano tre sottogruppi rock, sottogeneri di rock che venivano suonati. Il primo è il prog classico, poi c'era l'hard rock, per esempio il Rovescio della Medaglia, i Teoremi facevano hard, sì, rock. E poi dal 74 c'è stato anche un filone jazz rock,
sì,
che ha interessato diversi gruppi,
per i Geo,
non solo i Perigeo, ma anche i gruppi che prima suonavano prog classico hanno virato verso queste sonorità più jazzate, sì.
Ottimo, e quindi è veramente un... ecco, rifacciamo vedere in camera quanto è corposo, quanto c'è da leggere, perché insomma è poi scritto bello fitto, insomma, all'interno. Hai curato anche tu la copertina e tutto?
Sì, sì. 100% artigianale.
Bene, però è una bella soddisfazione, un bel, come si dice, parto. Ma se uno non può intervenire a queste presentazioni, come può recuperare il libro?
E vediamo come va, e poi penso di pubblicarlo tramite Amazon, proprio c'è un PDF, quindi sono scaricabili poi.
Quindi, perché per ora è solo cartaceo?
Per ora è solo cartaceo al momento.
Esattamente,
sì.
Quindi non si può acquistare in ebook o comunque... ed è questa anche una scelta ben precisa e sicuramente importante per un lavoro, ecco, che magari ti ha stimolato per qualcos'altro in futuro?
Sì, purtroppo sì, perché questo tratta degli anni 70, però Roma è andata avanti.
Ah, insomma, beh, sono che Romano 80 manca.
Sì, ed è pure importante, è estremamente importante pure quello, e magari... un giorno decido di affrontare anche il rock degli anni 80, che ce n'è da raccontare.
Non hai però ancora iniziato.
No. Adesso ho appena finito questo, fammelo un po' godere e poi casomai mi rimetto all'opera.
Quindi il lavoro di 6 anni alla fine, dal Covid in poi.
Sì, alcune interviste sono state fatte durante il periodo della tesi, infatti nelle interviste c'è anche l'anno quando l'ho fatta, 2005, poi 2025, 2026, però diciamo ecco 6 anni come lavoro quasi non stop, sì, dal Covid fino a pochi mesi fa.
E le band sono state informate dell'uscita del libro?
Alcune sì, altre ancora no, però verranno informate a breve, anche perché insomma molti... mi avevano chiesto anche di venire leggere alla presentazione quando sarebbe stata l'ora, e quindi è il tempo di scrivere a queste persone e mi farebbe piacere rivedere, perché sono stati sempre molto gentili, questo lo devo dire, e raccontavano gli anni 70 veramente con un'energia e con una luce negli occhi che mi ha impressionato.
Ecco, cos'è che possiamo dire di quell'epoca in base ai loro racconti?
Che è stata unica e irripetibile, è stato un magma soprattutto i primi anni degli anni 70, una situazione estremamente vivace, e mi ricordo che dicevano sempre, Roberto, a Roma negli anni 70, 72, 76, qualsiasi strada tu prendevi e camminavi, sentivi un gruppo che suonava nello scantinato, era una regola, c'era musica ovunque, c'erano tantissimi locali e la musica era proprio il fulcro sociale e artistico della città.
E quindi insomma una città che comunque viveva di tante tensioni sociali, ma anche, perché era un periodo particolare, ricordiamolo, però anche di grande arte, di grande musica, ed è insomma buono insomma che tanti di questi musicisti ormai un pochino più attempati comunque hanno ancora lo spirito per portare avanti, anzi hanno nuovi stimoli per
sì me. Sì, guarda, io sono andato tempo fa al concerto del buon vecchio Charlie ed è stato bello perché c'erano i nipotini che venivano a sentire il nonno suonare e
sì,
è stato bello perché
insomma, dove li hai visti?
È stato molto dolce.
Dove li hai visti?
Allora Let It Beer.
Ok.
Hanno suonato lì, hanno presentato una traccia, anche una traccia nuova che poi sarà inclusa nell'album nuovo che uscirà penso l'anno prossimo o a fine anno questo.
E allora, che ci possiamo ascoltare qua? Io ho l'imbarazzo della scelta nel...
C'è tanto materiale.
Esatto, quindi mi baso anche su quello che trovo così nel nostro archivio. C'è l'album Contaminazione, ad esempio, del rovescio della medaglia, La grande fuga, e magari non è una nota fuga, ma termina qui la chiacchierata per la presentazione del libro. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questo incontro, ecco a te i microfoni.
No, intanto ti ringrazio a te per l'opportunità che mi hai dato, veramente. E spero che questo libro possa aiutare a mantenere anche la memoria storica, perché è importante sapere quello che è stato fatto a Roma, e questi sono i padri del rock italiano, perché prima di loro il rock in Italia non c'era, loro l'hanno portato e l'hanno suonato, ed è grazie anche a loro se adesso insomma abbiamo una situazione musicale italiana quella che è.
Certo.
Tu hai parlato anche, tanti gruppi, tanti musicisti hanno suonato anche per persone, sono diventati turnisti, per Baglioni, per Branduardi, per Paolo Conte, insomma hanno, come si dice, contribuito alla musica italiana anche come turnisti.
E quindi ricordiamo il libro ancora una volta, si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70, un'autoproduzione ad opera di Roberto Aceti, che appunto poi farà delle presentazioni. Ecco, come si potrà venire a sapere di queste presentazioni? Dove li annuncerai?
Tramite i siti della Biblioteca Comunale, poi sto pensando di avere una pagina social. Okay. Proprio per questo libro, magari fra qualche giorno cercate Rock Underground Romano e lì troverete poi le date per chi è di Roma o provincia di Roma.
Certo.
Poi ci facciamo anche una chiacchierata sul rock romano,
non scambiarci
opinioni e pareri, insomma.
E poi speriamo che anche a Roma si possa presentare, magari a questo punto non in qualche biblioteca visto lo stracismo, e magari in qualche locale.
Speriamo,
assolutamente. Magari, ripeto, anche con, visto che sei in contatto con una di queste band
prima di un concerto, perché no, una buona idea.
Potrebbe essere una bella idea. Il rovescio della medaglia da Contaminazione, La grande fuga. Grazie Roberto.
Grazie. Ciao. A te.
E qui in privato si parlava del rovescio della medaglia e ci sono veramente aneddoti molto molto interessanti che non vi sveliamo perché sono contenuti nel libro, e però ecco, assolutamente da conoscere, da leggere, quindi tasselli importanti per quel che riguarda una fetta della storia musicale del nostro paese, l'underground appunto romano degli anni 70, il rock nell'underground romano degli anni 70 ad opera di Roberto Aceti.